i nostri soldi su una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità.
Mi dissocio completamente dalla scelta musicale di accompagnamento alla prima notizia di oggi. Con tutto il rispetto naturalmente per questi totem della musica italiana, ma è proprio l'abbinamento che lo ritengo un filino discutibile.
Ma no, cara Debora, buongiorno. Abbiamo voluto far rifarci a questa canzone che
per molti contribuenti è un gran bel buongiorno, effettivamente.
Perché è scoppiata la pace fiscale.
Ma guarda, siamo tutti cuoricini e stelline qua.
Perché? Perché è in Gazzetta e se vuoi ce l'ho anche qui stampato.
Dammi un po', che lo agevolo sul Facebook, perché c'è da tutto stamattina che me lo mostra questo documento. Ovviamente provando ad invogliarmi a leggerlo.
Sì, ma tu recalcitri.
Sono respingente in tal senso.
Allora, c'è il Gazzetta ed è in vigore il decreto legge che contiene tutte le varie sanatorie, disposizioni di pace con il fisco.
Quante sono le modalità con cui possiamo riappacificarci con l'amministrazione fiscale? 7, 8, 9? Perché tu nei giorni scorsi mi avevi fatto anche lo schemino delle modalità con cui possiamo rimettere a posto nostro pregresso irregolare.
Allora, guarda, innanzitutto ti rinvio oggi pomeriggio alle 14:30 ci sarà un video forum sul sito del Sole 24 Ore, sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore, con un esperto che spiegherà tutto quanto rispondendo anche alle domande.
Mondiale o un po' più locale?
A questo punto planetario, perché si parla di pace fiscale, quindi la pace è per sua definizione universale.
Bene.
Poi domani con il Sole 24 Ore stiamo apparecchiando uno speciale di più pagine che andrà a spiegare sanatoria per sanatoria. Un collega e amico che voglio citare, Marco Mobili, che sta seguendo insieme a Giovanni Parente tutti questi passaggi, mi ha dato una definizione molto carina: la filiera delle sanatorie, perché qui si passa dallo saldo e stralcio per vecchie cartelle sotto i 1.000 euro alla rottamazione terra. Eravamo arrivati alla bis, adesso parte la terra, e poi ci sono l'integrativa speciale. Integrativa speciale, che è questo scambiatevi un'integrativa in segno di pace fiscale. E poi ci sono altre sanatorie ancora per le liti, per i processi verbali
la
di constatazione.
La parola condono immagino non compaia da nessuna parte in via ufficiale.
Ma no, ma adesso non appiccichiamoci a queste cose di pura
Guarda,
nominalistica.
Se
che
lo
non
dici
ci interessano.
Tu, io mi fido.
Allora, l'importante è che da oggi c'è la pace fiscale.
Ecco, l'ascoltatore, pace fiscale o condono? Aspetta,
non accetto provocazioni, vi rimando alla lettura della Gazzetta Ufficiale. Io leggo appunto fior da fiore da questo decreto legge 23 ottobre 2018 numero 119. Vi segnalo che qui dentro c'è anche, e interesserà molti dei nostri ascoltatori immagino, la famosa sospensione e riduzione delle sanzioni per i primi 6 mesi di fattura elettronica nel 2019. Quindi
molto bene.
Tutti i dettagli, tutti i particolari ancora su Radio 24, sul forum Facebook del Sole 24 Ore oggi alle 14:30
e al più presto domani. Magari ci facciamo anche una bella puntata di due di denari, appunto per fare la lista della spesa, di tutte le opzioni possibili per fare pace con il fisco. Caro mio, invece oggi è mercoledì, il giovedì abbiamo gli gnocchi a investire informati, il mercoledì invece da qualche settimana a questa parte abbiamo inaugurato il nostro percorso sul lavoro, collaborando naturalmente sempre con il Sole 24 Ore, che invece il mercoledì pubblica la pagina punto lavoro. Oggi peraltro si va a caccia di informatici per Industria 4.0, quindi anche quello è un tema molto importante. Noi oggi invece ci occupiamo di donna e lavoro.
Anche perché
in realtà non cominciamo, che già ti vedo, c'hai l'occhietto brillarello e furbetto.
Ma no, ma anche
non mettermi in imbarazzo.
È in libreria da pochissimi giorni e domani verrà presentato a Milano un libro molto importante scritto da chi di queste cose, cioè di risparmio e vita familiare, risparmio al femminile, lavoro
vita
al femminile.
Sulla vita familiare non sono proprio una grande esperta.
Insomma, da chi se ne intende per davvero. Ed è Debora Rosciani.
Ma figuriamoci.
Che insieme a Roberta Rossi ha appunto mandato alle stampe.
Sì, esatto.
Per
è anche uscito dalle stampe.
Eupli, per i tipi di Eupli ha mandato alle stampe questa sua fatica.
Esatto.
Che si chiama Matrimoni e Patrimoni.
È vero.
E io lo sto leggendo avidamente, quasi quanto il decreto legge.
Perché anche domani tu animerai hai la nostra conferenza in Opli alle 18, mi fa piacere ricordarlo, perché così chi fosse in giro può venire in libreria e partecipare appunto a questa manifestazione e festeggiare con noi.
Matrimoni e patrimoni.
Sì, esatto, e anche donne che lavorano, perché anche di queste parlo all'interno del libro, così come facciamo noi oggi qui a Due di Denari. Peraltro abbiamo fatto un abbinamento anche assolutamente importante oggi, perché visto che è il mese dell'educazione finanziaria, il tema del lavoro l'abbiamo sposato anche ai contenuti di questo mese ricco di iniziative su tutto il territorio. Noi fra un po' rifaremo la lista della spesa delle iniziative previste per oggi in Italia e nei prossimi giorni, ma poi abbiamo portato anche qui a Due di Denari una delle persone più attive in questo percorso, non solo in questo mese ma direi da molti mesi a questa parte. La salutiamo immediatamente, Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che oltre alle iniziative di educazione finanziaria sta facendo un percorso specifico anche per le donne che devono o ritornare a lavorare o non sanno che pesci prendere appunto per magari intraprendere una iniziativa appunto imprenditoriale o professionale. E insomma, Claudia, buongiorno intanto, ben ritrovata.
Buongiorno.
E quindi ci faremo raccontare qual è l'impegno di questa fondazione anche per ridare autonomia finanziaria alla donna, un'autonomia che passa anche attraverso l'autonomia professionale.
E allora invitiamo i nostri ascoltatori, ma soprattutto le nostre ascoltatrici, mi viene da dire, a collegarsi con noi, a raccontarci la loro esperienza, a porci delle domande. Tutto questo è possibile farlo attraverso i canali consueti, ma è bene ricordarli. Vuoi cominciare tu, cara
Comincio
Deborah?
Io con quelli che sono più facili da ricordare per me. Intanto il numero verde per intervenire in diretta 800 24 00 24. Dov'è il nuovo lavoro per le donne, lavoro dipendente, imprenditoria? Raccontateci le vostre esperienze positive o negative di chi cerca e chi trova, in quali situazioni peraltro percepite ancora il cosiddetto gender gap, se magari fate lo stesso lavoro di un collega maschio ma ritenete di essere remunerate, retribuite in misura inferiore. Se volete ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Non so quale giornale stamattina riportasse un'inchiesta che racconta che gli SMS ormai sono morti, perché tutti preferiscono utilizzare le altre modalità gratuite per inviare dei messaggi.
Chissà come mai.
Esatto, per esempio molto gettonate WhatsApp, ci potete scrivere anche qui, ma soprattutto lo potete utilizzare questo canale per inviarci dei messaggi vocali.
E poi naturalmente c'è il vasto mondo digitale.
Yes.
Allora cominciate da www.radio24.it, che è il sito, lì potete trovare le informazioni su tutti i programmi di Radio 24, i nostri podcast e anche quelli di tutte le altre trasmissioni, e nella nostra pagina 2 di Denari ci sono anche dei contenuti extra sviluppati appunto in corrispondenza sia del mese dell'educazione finanziaria ma anche delle parole del lavoro. E oggi tra l'altro vi posso anticipare, la parola del lavoro è proprio gender gap, appena citato da Deborah. Poi i social, Facebook 2 di Denari Radio 24, anche lì potete vederci in video ma anche porci delle domande, inviarci delle domande, le osservazioni via Facebook. Siamo sul Twitter, vi consiglio sempre di seguirci, perché proprio in contemporanea alla trasmissione vi diamo indicazioni di siti che possono essere utili ad approfondire quanto vi diciamo. Il nostro account, cioè insomma ci chiamiamo chiocciola 2 di Denari scritto col numero. Siamo su YouTube con tutta Radio 24 tutti insieme, canale di Radio 24 proprio per la diretta video, potete ammirare sia Deborah sia la presidente Claudia Segre, un po' meno me naturalmente, però insomma basta accontentarsi. E infine siamo anche sull'Instagram, dove c'è Radio 24
sì.
Web.
E oggi siamo stati graziati dal video per il secondo giorno consecutivo, no. Ma domani non so se ci va altrettanto bene.
Non dirlo troppo forte, perché poi vedi che alla prima interruzione pubblicitaria Marco Lombardo, sempre graditissimo, insostituibile, però si presenta e carpisce il video. Allora, se poi volete comunicarci con cose più complesse o non riuscite a inviarci messaggi con tutte queste modalità, c'è sempre la casella di posta elettronica 2 di Denari scritto a lettere, 2 di Denari chiocciola radio24.it.
Il GRR.
Lasciatemi ascoltare, Due di Denari, con Deborah Rosciani, insieme a Mauro Meazza.
Allora, dobbiamo lavorare un po' sulle rime.
Vabbè, però capisco.
Vi paghi un corso accelerato, no, di sonetto e del decasillabo.
No. Non sono semplicissime le rime col mio cognome, con il tuo sono più semplici, infatti sono spesso preferite dai, ma anche giustamente per una forma di galanteria, sono preferite dagli ascoltatori che ci mandano queste sigle per il nostro GRR. Allora, cominciamo da?
Cominciamo da un caso di risparmio tradito che ancora fa male a chi lo evoca e a chi ne è rimasto vittima. Rimane meno di un mese di tempo ai risparmiatori che desiderano costituirsi come parte civile nel processo penale di Banca Popolare di Vicenza. Lo ha annunciato ieri la Confconsumatori, spiegando che per decisioni del giudice dell'udienza preliminare di Vicenza i vertici della ex appunto Popolare sono stati rinviati a giudizio. Il dibattimento avvierà davanti al Tribunale di Vicenza, avverrà davanti al Tribunale di Vicenza appunto l'udienza. È scritto male, scusate, questo comunicato. Comunque l'udienza è fissata per il 1° dicembre 2018. Confconsumatori è già stata ammessa come parte civile quale associazione rappresentativa degli interessi dei risparmiatori e ricorda che è possibile per tutte le vittime di questo non crack ma quasi ci siamo arrivati, poi la banca è stata ceduta appunto a Banca Intesa, costituirsi ancora parte civile fino all'udienza appunto che abbiamo indicato poco fa del 1° dicembre. Azionisti e obbligazionisti possono procedere con una costituzione cumulativa contattando direttamente le sedi territoriali dell'associazione oppure scrivendo a risparmio@confconsumatori.it. l'associazione consiglia agli interessati di prendere contatti e inviare tutta la documentazione occorrente entro il 15 novembre, visto che la scadenza è molto vicina.
Poi c'è una ricerca interessante, un rapporto Censis Eudaimon, che è un rapporto sul welfare aziendale, ma ne ricaviamo un dato su lavoro e privacy, perché secondo questa indagine il 60% di noi è preoccupato per l'uso che i social network possono fare dei nostri dati personali. Poi in realtà li cediamo anche volentieri in cambio della comodità magari di poter acquistare un servizio facilmente stando appunto a casa. Per il 41% di noi la protezione della privacy è addirittura il problema più grave dell'era digitale, cioè più della possibile manipolazione di informazioni con le fake news o anche la eventuale perdita di posti di lavoro legata appunto all'avanzare alle nuove tecnologie, tema anche questo molto caldo legato sempre al lavoro. Il rapporto dice che potrebbero essere anche meglio orientati i lavoratori se ci fossero regole certe e magari, mi permetto di aggiungere io, una maggiore facilità nel capire cosa, quando e come rinunciamo alla nostra privacy collegandoci ai vari siti. Non sempre, diciamo così con un eufemismo, le cose sono chiarissime dall'inizio.
Senti, ieri mi si è rifatta viva la Corte di Cassazione.
Oh, e cosa ti ha detto?
Ha emesso un'ordinanza, la numero 26770,
sì.
Esatto, che ha depositato appunto proprio ieri e ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui una persona, un ricorrente, si lamentava per il mancato riconoscimento di un danno esistenziale o morale patito per essere stato morso da un cane, immagino, perché praticamente questa ordinanza ha stabilito che per il ferimento del cane il padrone non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ma solo a quello patrimoniale legato esclusivamente al costo delle cure dell'animale. Quindi la Cassazione nella sostanza ha rigettato il ricorso di questa persona che chiedeva appunto il riconoscimento anche di un danno esistenziale, visto che il cane era suo, c'era rimasto male. E quindi
male.
Non gli erano sufficienti
le
cure.
Sì, perché in un incidente stradale il cane purtroppo aveva subito delle ferite e allora il ricorrente è arrivato fino in Cassazione perché lui sosteneva di non avere diritto soltanto al ristoro delle spese sostenute per curare il cane, ma anche a una forma di danno non patrimoniale, insomma quasi di danno esistenziale. Ecco, la Cassazione ha detto purtroppo no, ci dispiace, ma va riconosciuta solo quello che si è pagato per le cure dell'animale.
Senti, io direi di raccontare cosa succede oggi in Italia per il mese dell'educazione finanziaria.
Volentieri.
Ottobre, il mese dell'educazione finanziaria.
Secondo me, se le chiediamo a Claudia Segre, se le ricorda tutte le iniziative.
Tutte le so.
Tutte quante, non sappiamo, però quelle di Global Thinking Foundation sì. Oggi che cosa c'è in giro per l'Italia? Perché voi siete presenti, come dire, con più facce ovunque.
Sì, infatti, con i corsi di formazione oggi saremo infatti a Verona con il corso di formazione educazione finanziaria legata all'andamento e all'attività professionale nell'era del digitale e poi abbiamo la chiusura del corso similare che si tiene a Bari e proprio domani avremo la giornata di chiusura del corso con ovviamente gli attestati di partecipazione certificazione, con la certificazione ISO, e si chiuderanno un po' i progetti che le donne sono state chiamate un po' a portare a fattor comune per cercare di portare avanti un'idea imprenditoriale.
Questo peraltro è un tema interessante, cioè loro rilasciano persino una certificazione per la partecipazione a questi corsi, quindi vorrei sottolineare questo aspetto per spiegare alle persone che tutto quello che si sta facendo in questo periodo in tutta Italia ha anche dei risvolti molto spesso molto concreti.
Infatti, da un punto di vista curriculare, una certificazione evidentemente che ha valore, e soprattutto siccome noi concentriamo parecchie delle attività al sud, in particolare ci sono degli accordi e dei protocolli con la regione Puglia e con la regione Sicilia proprio per questi corsi gratuiti che vengono fatti per la cittadinanza, la possibilità di avere questo tipo di ulteriore certificazione qualità ISO è chiaramente un aiuto a quelle persone, non solo evidentemente le donne che cercano di rimettersi in moto nel lavoro, ma quelle che cercano un cambiamento nel lavoro imparando a fare un business plan, una SWOT analysis, e anche le giovani che si approcciano al mondo del lavoro e qualcosa in più nel curriculum, ovviamente fa piacere.
Perché oggi parliamo nello specifico appunto di donne e lavoro, ma come Global Thinking Foundation le vostre iniziative sono ovviamente rivolte a tutti.
Assolutamente a tutti. In un anno i corsi del progetto Donna al Quadrato hanno visto incontrare oltre 1000 adulti, tra cui 875 donne, perché ai corsi partecipano anche gli uomini.
Allora, visto che sono stati evocate delle sedi del sud, delle iniziative per il sud, io segnalo che oggi ad esempio a Lecce c'è I soldi non piovono dal cielo, che è la serie di incontri a cura della Banca d'Italia, si svolge proprio una filiale della Banca d'Italia, questo per quanto riguarda Lecce. E poi invece a Bari c'è Family Me, come ricordava prima appunto Claudia Segre. Altre iniziative sono previste a Roma, a Rovato, ad Aosta, insomma come sempre in tutta Italia in questo mese dell'educazione finanziaria ci sono molte occasioni di incontro con degli esperti per migliorare la propria preparazione.
Tutta la lista peraltro si può anche ritrovare sul sito del progetto del Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, che Mauro ricorda come indirizzo, perché come ricorderete voi bene invece io me lo scordo.
È www.gov.it.
Ecco.
E poi se andate sul Twitter,
io ci voglio mettere l'org sempre in mezzo, quale motivo.
.gov.it e se andate sul Twitter noi ogni giorno vi ricordiamo il link, cioè l'indirizzo dove trovate tutte le iniziative della settimana.
Educazione finanziaria e lavoro, questo è il tema di oggi.
Dov'è il nuovo lavoro?
Beh, le donne nel mercato del lavoro in Italia sono tante, ma ancora in una quota soddisfacente, anche se in realtà hanno superato il periodo di crisi che le avevano viste anche, come dire, espulse un po' per la crisi, un po' per scelte, un po' per scelte personali che si fanno, però insomma adesso il tasso di occupazione femminile sta riprendendo quota. Insomma, scuote un po' la testa, Claudia Segre, non è esattamente così?
No, in effetti l'obiettivo del governo secondo la convenzione di Istanbul era 60%. L'Italia al 48,8%, quindi lancerei una campagna per il 60%.
Ecco, infatti.
Tra l'altro possiamo anche coinvolgere subito l'altra nostra ospite che abbiamo in collegamento, Daniela Rader, presidente di Confartigianato Donna Impresa, perché qui entriamo un po' anche nelle possibilità di avviare un'attività. Questo è un problema che non riguarda, dopo gli anni della crisi, solo le donne, naturalmente riguarda tutti, uomini, donne e specialmente le fasce più giovani. Allora, innanzitutto benvenuta Presidente Rader.
Grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Tra l'altro proprio Confartigianato Donna Impresa è reduce dall'assemblea appunto nazionale che ogni anno viene organizzata a Roma e nella quale si è fatto un punto della situazione proprio in questo mese dell'educazione finanziaria, spingendo sul tema di come le donne devono implementare le loro competenze anche per avere purtroppo un adeguato biglietto da visita per presentarsi in banca e cercare un finanziamento per avviare la propria attività imprenditoriale. Daniela Rader, che cosa avete scoperto? Qual è in questo momento lo stato dell'arte per quello che vi riguarda? È vero che è ancora difficile essere, come dire, interagire con facilità con il direttore di banca per presentare un'iniziativa di impresa? È un momento difficile per la donna o continua ad essere ancora un momento difficile proprio per la piccola dimensione d'impresa?
Allora, innanzitutto occorre dire che risulta essere un momento molto difficile per la piccola dimensione di impresa. Alcuni dati che noi abbiamo portato anche alla nostra assemblea dicono che negli ultimi 5 anni, tra il 2012 e il 2017, i prestiti all'artigianato si sono ridotti complessivamente di un quarto, 26,1%, cioè pari circa 13,7 miliardi di euro in meno. E mediamente nel 2017 una microimpresa sana paga un tasso di interesse del 5,70, che è circa il doppio rispetto a quanto pagato da una grande impresa, magari anche rischiosa, che mediamente paga sul 3,24. Su questi dati qua, a maggior ragione, occorre ragionare dicendo che sempre a fronte di un calo dei finanziamenti dal 2013 in poi, le donne italiane che ritengono di poter ottenere finanziamenti per iniziare o sviluppare un'attività economica sono solo il 4,5% rispetto a una media dei paesi OCSE che si attesta intorno al 26,3%. Quindi notiamo questa grande percezione, realtà e differenza che tra donna europea piuttosto che donna italiana c'è, e nell'ambito del credito in generale la differenza che c'è fra la grande impresa e la microimpresa. Da questo punto di vista, che sono dati ovviamente oggettivi, mi preme anche segnalarvi un dato che a mio avviso è molto importante, che a fronte dei 517 miliardi di euro di valore aggiunto al femminile italiano, pari quindi a un terzo del valore aggiunto totale, i finanziamenti alle imprenditrici rimangono comunque in territorio negativo. E addirittura tra il 2012 e il 2018 sono calati del 2,2%. Quindi questi dati ci danno una fotografia importante di come l'accesso al credito per le piccole imprese, e in particolar modo in questo caso per le imprenditrici, è ancora un tema dove occorre lavorare in modo fondamentale. Da questo punto di vista, all'interno della nostra convention, vi dico anche che abbiamo e sosteniamo il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, che ovviamente è un intervento pubblico che sostiene l'accesso al credito delle imprese micro, ma in particolar modo ha una sezione speciale per le donne imprenditrici, e questa sezione serve per dare le garanzie magari a nuove imprese o a imprese che devono investire su nuove attività,
quindi,
piuttosto che macchinari.
Il movimento sostiene molto le associate con tutta una serie appunto di iniziative, come abbiamo sentito.
E quindi abbiamo così appreso che io personalmente non c'è solo una differenziale di genere per quanto riguarda le buste paga, quello che chiamiamo gender gap, ma c'è anche un differenziale di genere per quanto riguarda l'avvio di un'attività e la possibilità di accesso ai finanziamenti. Ci fermiamo però un istante perché, cara Deborah, è il momento delle borse.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari.
Le parole del lavoro. Gender gap. Gender gap è l'espressione inglese comunemente utilizzata per individuare il divario che si evidenzia tra la situazione maschile e femminile in ambito sociale e professionale. L'espressione si rivela, ahi noi, molto attuale in Italia, dove il divario tra uomini e donne, secondo il Gender Gap Index del World Economic Forum, è in caduta libera. Dal 41esimo posto, fatto segnare nel 2015, siamo passati al 50esimo nel 2016, fino a piombare all'82esimo nel 2017. A portare l'Italia in coda alla classifica sono le differenze di possibilità tra uomini e donne su partecipazione e opportunità economiche. Tra le principali cause, il calo dell'uguaglianza salariale e la diminuzione delle donne in ruoli ministeriali. Secondo l'Istat, in Italia nel 2015 solo il 43,3% delle donne ha percepito un reddito da lavoro dipendente o autonomo, rispetto al 62% dei maschi. Questa quota è ancora più bassa al sud, 34,2%, e il divario con gli uomini più alto, mentre un alto livello di istruzione riduce in modo significativo le differenze, È destinatario di un reddito dipendente il 76,8% delle donne laureate e l'81,5% dei maschi. Secondo l'indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini di Istat, ci sono in Italia quasi 700.000 imprenditrici. Circa un terzo, 32,1%, è titolare di imprese con dipendenti, mentre il resto è composto da lavoratrici in proprio, una quota del tutto simile a quanto avviene per gli uomini. Tra i nuovi imprenditori con dipendenti, solo il 28,4% è donna, quota che sale di poco, al 30%, tra i lavoratori in proprio.
800 24 00 24, intervenite in diretta, raccontateci se siete delle donne in odore da avviare un'attività di impresa, siete state accolte in banca oppure avete anche studiato le alternative per finanziare la vostra possibile attività di impresa, perché il tema, Claudia Segre, è questo: se la banca è respingente adesso, non tanto forse perché siamo donne quanto perché ancora un po' l'istituto di credito tradizionale per tutta la congiuntura economica è respingente verso molti tipi di attività, ci sono però tante opzioni possibili e su queste puntano i vostri corsi di formazione alle donne sul territorio. Quali sono?
Allora, intanto premettiamo che sul discorso gender gap il Fondo Monetario, nei suoi studi sulla financial inclusion, ha definito come si aggiungerebbero 12,4 trilioni di dollari al PIL globale se ci fosse parità di genere, quindi non è un problema da sottovalutarsi, la ricaduta economica è evidente, e quindi noi nei corsi, tramite appunto il filone dell'educazione finanziaria, non solo cerchiamo di rimettere in moto l'attività lavorativa delle donne che sono state escluse o sono in isolamento economico, ma anche di quelle che cercano alternative tramite una normativa che è quella delle start-up al femminile e delle start-up in generale, che è una normativa innovativa per il nostro paese per tanti aspetti, soprattutto quello delle agevolazioni fiscali, e anche c'è l'aspetto delle fonti di finanziamento. Quindi noi affrontiamo il discorso non solo del crowdfunding, dei business angel, del venture capital, ma cerchiamo di aiutare la donna capire come chiedere, perché se non hai un business plan convincente, esatto, nessuno ti darà dei soldi. Se non sei in grado di presentare la tua proposta in maniera efficiente, nessuno ti ascolterà. Quindi cerchiamo di metterle in condizioni di poter trasportare quella che è la loro idea progettuale. Poi uno può anche solo far lobby e andare su Instagram e cercare di vendere i propri manufatti o i tortellini fatti bio, però se vuole rimettersi in moto con una startup al femminile, deve capire che non è un'impresa per tutti. Il fondo di garanzia, come ricordavano prima, appunto esiste, c'è proprio una parte per le imprese al femminile. Andate sul sito del MISE, quindi del Ministero, rispondono tra altre cose anche le email massimo in una settimana, quindi molto efficienti e a disposizione proprio per reperire queste fonti di finanziamento.
Tutto questo però, come dire, la comunità finanziaria, nel senso le banche, non sembra saperlo, perché nonostante ci siano queste formule per reperire i fondi, per avere un accesso agevolato avviare un'attività, in realtà appunto i dati ci dicono che non vengono particolarmente sfruttati, quindi da qui la necessità di fare un'operazione di informazione, mi immagino anche su internet, da parte della Global Thinking Foundation, cioè del vostro sito in particolare.
Assolutamente, infatti sul sito non solo c'è la piattaforma con tutte le pillole formative a disposizione di tutti, il calcolo e budget familiare digitale, quindi tutte le diciamo i formati digitali, e addirittura il corso proprio Donna al Quadrato è anche disponibile sulla piattaforma Redoc, con tutte le specifiche che riguardano le fonti di finanziamento, le agevolazioni fiscali, la comunicazione digitale importantissima. Il problema però è che le banche che sono ovviamente colpite da questa sindrome da debito insoluto, da peso dei non performing loans che sappiamo ha caratterizzato delle manovre,
cioè
proprio,
insomma, i crediti che non si riesce più a riavere,
esattamente,
ecco.
Proprio,
che in inglese fa meno effetto, invece il credito che non si riesce più ad incassare fa capire molto bene.
Esatto, sappiamo che questo è un grosso problema per le banche italiane, per le banche europee sono più i derivati, per le banche italiane sono i debiti insoluti, quindi questo ha frenato in maniera conservativa l'approccio alle nuove imprese da parte delle banche. Questo è un problema grosso proprio per le donne.
Infatti, allora, naturalmente auspicando di non aver scoraggiato nessuno questa mattina dall'avviare la propria attività di impresa, nel caso si abbia appunto l'idea vincente in testa o quantomeno almeno sperando che qualcuno l'abbia giudicata tale, Daniela Rader, ritorno a lei con Confartigianato, sì. Impresa donna o donna impresa, non mi ricordo mai dove impresa. La donna impresa, esatto, dove donna la mettete. Impresa. Ecco, quali sono i settori in questo momento più vivaci dal punto di vista dell'iniziativa femminile? Che cosa individuano appunto i vostri osservatori?
Allora, diciamo che mediamente le imprenditrici artigiane lavorano oltre la metà, allora sono innanzitutto circa 185.000, oltre la metà delle donne titolari di impresa opera nel settore dei servizi alle persone, ne abbiamo circa un quarto attiva nel settore manifatturiero e ancora il 13% lavora nei servizi ad impresa e il 4% nelle costruzioni. Questi sono, diciamo, i macro dati. Anche negli ultimi anni, pur essendoci questa enorme crisi economica, quindi dal 2008 al 2018, il loro numero è cresciuto del 2,5%. Nell'ultimo anno la crescita è stata più intensa al 2% per i servizi alle imprese. Quindi abbiamo sostanzialmente una flessione un po' sui servizi tradizionali, un po' sull'edilizia, ma tutto il resto è in buona crescita.
So che diciamo però voi che provate a spingere anche per così implementare l'interesse in settori nuovi, come per esempio i settori, l'energia, le professioni legate all'ambiente.
Sì, noi come Movimento Donne Impresa pensiamo che soprattutto nella futura economia ci siano nuove professioni che sono sicuramente adatte alle donne, parliamo di energie rinnovabili, edilizia, trasporti, agricoltura, turismo, produzioni alimentari, comunicazione, gestione dei rifiuti e sicurezza dei territori, sono tutte professioni green che sostanzialmente danno opportunità soprattutto anche per l'elevata scolarità delle giovani donne che oggi abbiamo, che possono affrontare il mercato del lavoro, queste professioni possono dare ovviamente soddisfazione e idee imprenditoriali innovative. Da questo punto di vista mi riallaccio, se permette Deborah, sì. Un po' al percorso dell'educazione finanziaria che noi abbiamo promosso, perché giustamente, come diceva la dottoressa Segre, si deve lavorare in molti ambiti. Il nostro ambito è ovviamente procedere a un percorso di formazione e di educazione finanziaria che faremo assieme ad Artigian Cassa, dove sostanzialmente andremo sia nella teoria ma soprattutto nella pratica, quindi avremo dei gruppi di lavoro che lavoreranno proprio per trovare quali possono essere le criticità ma soprattutto le opportunità per presentare il business plan e l'azienda attuale o futura per quanto riguarda la possibilità di essere finanziati. Non ultimo ci occuperemo anche di sostenere le imprese nella digital transformation, perché riteniamo che sia essenziale ovviamente dare nuovi strumenti e nuove modalità di interazione alle imprese, sia ovviamente al proprio interno, ma soprattutto per essere in grado di affrontare un esterno che si sta modificando in termini di approccio.
Certo. Un attimo.
Tutto questo.
Sì, prego, concluda perché dobbiamo mandare la viabilità, prego.
Sì, tutto questo avrà un processo di 12 mesi, avrà diciamo la sua distribuzione in tutta Italia, dove noi abbiamo le sedi di Confartigianato, e rientrerà poi in un programma di community che sarà disponibile a tutte le imprenditrici, quindi non sarà uno spot ma potrà avere una continuità a questo processo che andiamo ad affrontare.
Percorso che si rende strutturale.
Grazie, torniamo tra pochissimo perché adesso c'è il traffico.
Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Due di denari.
Eccoci ritrovati, caro, ma come ti trovi in questo gruppo di donne a parlare di lavoro femminile?
Ma io devo dire, come padre di una figlia sono abbastanza preoccupato, perché sì, ho sentito dei numeri che non mi sono piaciuti tanto. Allora, qualche ascoltatore, come sempre, e spesso succede proprio il mercoledì, ci dice: ma perché usate tutte queste parole inglesi? Purtroppo non è colpa nostra, ma bisogna anche un po' familiarizzarsi.
Sì.
Diciamo che nell'educazione finanziaria tocca mettere anche un pochino di inglese. Prima abbiamo citato il crowdfunding, cioè reperire risorse sulla rete, ci sono dei siti, che
piattaforme
dove uno presenta la propria proposta e se trova dei sostenitori, questi sostenitori gli prestano appunto del denaro.
No, ma poi questi sostenitori ne hanno anche un ritorno, non è che uno finanzia, non stiamo parlando di onlus, stiamo parlando di imprese e di finanziatori di impresa che poi cercano un ritorno naturalmente,
esatto,
rispetto a questo investimento.
Così come business plan, purtroppo sono due termini che bisogna imparare, no, Claudia Segre? Perché poi in banca, se una persona, uomo o donna che sia, vuole presentare un'attività, un'idea imprenditoriale e avviare qualcosa, dalla cosa più semplice, insomma, dallo vendere cibo per strada per arrivare a una impresa manifatturiera, no, vedi che ho schivato l'inglese e tu mi ci ributti. E allora diciamo business plan è una cosa che ti chiede anche,
sì, infatti,
il responsabile della banca.
Quello che vorrei dire alle donne: quando un capo non vuole darvi l'aumento, la prima cosa che vi fa, voi andate lì e dite io avrei una nuova idea e cercate di col merito di avere un aumento salariale. Se trovate il coraggio di fare questa cosa, dovete trovarlo, la prima cosa che vi dice, vi guarda e vi dice vabbè, fammi una SWOT analysis, fammi un business plan, e voi lì stramazzate al suolo perché dite che
una
cosa mi
SWOT
sta chiedendo
analisi.
Esatto, noi nei corsi facciamo tantissimi di questi lavori appunto pratici, gruppi di lavoro. La SWOT analysis non è nient'altro che un'analisi della vostra idea progettuale, esattamente come fareste in un progetto di famiglia, comprare una seconda casa, pagare un master al figlio all'estero. Ecco, quindi si tratta di analizzare le cose positive e negative della vostra idea all'interno della famiglia e poi dopo quelle che sono le criticità che arrivano dall'esterno o le opportunità che dall'esterno potrebbero aiutare e rendere vincente la vostra idea, e questa è la SWOT analisi. E dall'altra parte abbiamo invece il business plan, che non è altro che il piano di lungo termine lungo il quale volete inserire il vostro progetto e che aggiornate continuamente la vostra idea progettuale, che è diversa dal bilancio che si fa dopo aver portato avanti un progetto a posteriori. Quindi questi due, imparare a fare queste due cose che un po' nella vita, in tutti i giorni dei nostri progetti normalmente, ci aiuta a pianificare e a presentare la nostra idea per avere quell'aumento del diciamo così salariale che ci spetta per merito, per studio e quell'opportunità che molto spesso alle donne non viene data.
Daniel Rader, il profilo della donna che fa impresa oggi qual è? Quello che non, della persona, della donna che non trova lavoro perché magari ha avuto due maternità, si è allontanata e quindi fa fatica a rientrare, e l'alternativa necessaria e obbligata è quella dell'avvio dell'attività di impresa individuale, oppure comunque avete anche un monitoraggio fra vocazioni autentiche? Le donne hanno voglia di fare impresa individuale perché si sentono portate e hanno attitudine forte rispetto a questo?
Guardi Deborah, io penso ci siano entrambe le situazioni, possono essere differenziate soprattutto dall'età, quindi la donna che deve rientrare nel mondo del lavoro ha già una certa maturità e quindi la sua scelta imprenditoriale viene fatta ovviamente a esperienze precedenti. La donna giovane che si approccia al nuovo sistema imprenditoriale lo fa ovviamente per crearsi un futuro, per mettere in campo la propria competenza, gli studi e l'elevata scolarità che oggi specialmente le donne raggiungono. L'importante a mio avviso è il contesto che noi riusciamo a creare sia per l'una che per l'altra. Mi spiego meglio, importante non è tanto inizialmente ovviamente qual è la motivazione per cui fa impresa, ma quali sono gli strumenti che trovi a disposizione, ecco, quindi che anche i sistemi associativi piuttosto che altre associazioni o entità mettono a disposizione sono importanti, nel senso la consapevolezza del percorso, il grado di preparazione che devi avere per essere imprenditrice, ma soprattutto anche chi puoi avere a fianco come guida nella crescita della tua impresa. Oggi fare impresa non è più come nel passato, vengono richieste a qualsiasi imprenditore e in particolar modo, lo diciamo a più voci, alle donne imprenditrici delle nuove competenze, degli skill che fino a poco tempo fa probabilmente non erano richiesti. Anche nell'ambito della nuova imprenditoria, per esempio, la conoscenza delle tecnologie, la conoscenza di nuovi settori, come citavo prima, fa la differenza per trovare la possibilità di avere un'impresa sostenibile da un punto di vista imprenditoriale, ma soprattutto un'impresa che dia soddisfazione alle donne che intraprendono e che possono dare lavoro ad altre donne.
Anche perché c'è questa possibilità, e qui torniamo su un punto che abbiamo sollevato, di avere più crescita, visto che la crescita è il tema anche del nostro confronto, chiamiamolo confronto, con la Commissione europea, perché appunto la scommessa che si cerca di fare è di far ripartire la crescita. Il lavoro al femminile, ce lo ricordava prima proprio Claudia Segre, è una delle possibili leve che si possono azionare. Su questo anche, mi immagino, Donna Impresa è d'accordo.
Sì, da questo punto di vista mi permetto di ringraziarvi anche delle opportunità che mi date a nome di Confartigianato dell'Impresa di poter contribuire a questo tema, perché soprattutto nell'ambito politico in questo momento qua si sente parlare di tantissimi temi ma poco di donne imprenditrici o donne al lavoro per il ruolo che loro possono svolgere effettivamente anche per la crescita dell'economia. Quindi una maggiore attenzione da un punto di vista istituzionale, da chi è preposto a legiferare nell'ambito di quelle che sono le criticità che oggi rendono meno possibile la crescita del numero delle imprenditrici, varrebbe PIL che sicuramente farebbe bene all'intero paese.
Grazie a Daniele Rader, presidente di Confartigianato Donna Impresa, Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Caro Mauro, torniamo domani.